Stamattina Luca, leggiamo capitolo 2, i versetti dall'1 al 20. Volontario. Luca capitolo 2, versetti dall'1 al 20.
Se volete, leggo io. Ora, in quei giorni, fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto, sotto Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto, nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore che si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: "Non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia." E ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: "Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini." E avvenne che, quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: "Andiamo fino a Betlemme, per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere." Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giacevano nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate dai loro pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. E i pastori se ne ritornarono, glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Amen.
Perché lì anche se siamo nelle case e capisco tante cose, mi chiedo quando leggiamo la parola di Dio, che siamo in un culto, alziamoci. Ok? Lo dico a tutti. Allora, consideriamo questo fatto. Ma l'angelo di Dio disse: "Non temete perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà." Allora teniamo conto di questo, una grande gioia che tutto il popolo avrà, perché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo, il Signore. E poi, versetto 14, riprende ancora dicendo: "Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra." Qui dice benevolenza, l'altra parola dice comunque verso gli uomini che Dio gradisce sostanzialmente. Ecco, andiamo ancora in Isaia al capitolo, leggiamo il capitolo 9, ma leggiamo l'ultimo versetto del capitolo 8. Praticamente dal versetto 23 del capitolo 8, voi sapete che i numeri sono stati messi dopo, quindi non è che no, sono per... Allora, dal 23 del capitolo 8 si va avanti fino, andando avanti, quindi poi il capitolo 9 fino al versetto 6 compreso. Chi legge?
Leggo io.
Va bene, dottore.
Ma le tenebre non dureranno sempre su colei che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati, egli ha coperto di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così in avvenire coprirà di gloria la terra vicino al mare, oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte. Si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietitura e come si giubila quando si divide il bottino. Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero, nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue, sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero. E sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Amen.
Ecco, quindi questa è la gioia poi che annunciano i pastori, ma le tenebre non dureranno per sempre. Il popolo, ecco, qui parla della Galilea, no? Dei gentili. Sapete, in quell'epoca era impensabile che la Galilea potesse avere a che fare con il Messia. E invece la Galilea, no? Dove abbiamo visto, dove c'è Cafarno, cioè Capernaum, e tutta la zona del lago, eccetera, che sì, Tiberiade, eccetera, è la zona della Galilea, dove Gesù ha operato. Ma per i giudei questo non era pensabile. Eppure, guarda, questo l'ha scritto un giudeo, ma l'ha fatto scrivere il Signore attraverso lo Spirito Santo. E poi annuncia una cosa talmente importante, dicendo che il popolo camminava nelle tenebre e il Signore dice a noi che voi siete stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E ha visto una gran luce su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte. E poi si va avanti per tutto quello che il Signore ha fatto. Ma perché? Perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Chi può essere questo qua se non Gesù Cristo? E diciamo ancora questo, principe della pace. Che significa? Che la pace degli uomini, scambiatevi il segno di pace, scambiatevi queste cose. E non credo proprio. Vi ricordate Quando andammo a Gerusalemme per la prima volta, sapete, Gerusalemme significa proprio questo, città della pace, sostanzialmente. Eppure ci sono state molte guerre. Gerusalemme è stata distrutta non so quante volte. Allora diciamo che di pace forse ora non riusciamo a capire. Ma in quel momento in cuore mi salì un pensiero. Perché vi avete chiamato città della pace? Perché Dio ha fatto la pace con l'uomo a Gerusalemme. Non so se è chiaro il concetto. Qui viene chiamato Gesù principe della pace, perché è lui che ha fatto la pace, ci ha fatto fare la pace, ecco perché è principe, ci ha fatto fare la pace con Dio. Non so se è chiaro il concetto, se no non lo capisci. Oh, principe della pace significa che prendiamo le bandiere della pace e tutto il resto. Cioè, non c'entra proprio nulla, niente. Infatti Gesù ha detto, io vi do la mia pace, non come quella del mondo. Allora, andiamo ancora a leggere 1 Corinzi, capitolo 15, i versetti da 49 al 58. Volontario, sono...
Capitolo 5.
capitolo 15, 1 Corinzi. 49 al 58. Vai. Sì, l'ho visto 49.
E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or, questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. La morte è stata inghiottita della vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen.
Amen. Ecco, beh, stiamo, qualcuno diceva una volta, qua stiamo giocando in soldoni. Allora, abbiamo letto che cosa Gesù è venuto a fare, chi è, perché è stato mandato e per risolvere questo problema. E adesso vediamo un attimino. Quando dice a un certo punto o morte, parla alla morte, parla a un potere, il potere della morte, no? Dov'è il tuo dardo? Cioè dov'è più la tua freccia, quella che mi uccide? Dov'è questa freccia che mi uccide? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte, ecco, cioè ciò che ci colpisce, il dardo della morte, è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Ma che cosa dice nella lettera ai Romani? Che la legge forse è peccato? Ma certo che no. E che cosa significa allora? Significa che la legge invece ci dà la conoscenza del peccato, ci dà la conoscenza, che è una cosa diversa. Ora, quindi la legge ci è stata data per quello, ecco perché non possiamo essere salvati per mezzo della legge, perché non c'è nessuno e mai ci sarà nessuno capace di assolverla, se non Cristo. Lui solo è stato capace di fare questo. Ma si è ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Allora, cari fratelli e sorelle, il potere, diciamo, sapete, noi ci sentiamo forti, potenti, perché ci alziamo la mattina e vediamo il sole, vediamo e siamo e abbiamo davanti una vita da spendere. Vedi, il potere dell'uomo è nella morte. Sembra un paradosso quello che sto dicendo. È nella morte. Egli può essere il più ricco, il più potente della terra, ma il suo limite è la morte. Il suo limite è la morte. Ora, con quello che abbiamo detto, letto, già si capisce abbastanza, no? Ora, senza Dio, e parlo chiaramente dell'Iddio della Bibbia, non parlo di altro, no? Dell'Iddio che parlano i sincretisti. Questo è un problema, questo della morte, è un problema. E a questo problema e a questa tragedia non c'è soluzione. Ecco perché dico, prendiamo un po' tutte le nostre... l'agitazione che dobbiamo fare, dobbiamo qui e dobbiamo pensare e a questo e all'altro e all'altro. Se calmiamoci un secondo, davanti alla parola di Dio facciamo silenzio. Bella è la vita in tutto il suo fulgore. E questo è così, soprattutto quando siamo ignari, quando siamo giovani, che crediamo veramente che la vita sia eterna, perché questo è nella bellezza della giovinezza. Il bello della giovinezza è proprio questo sentore, questa sorta di incoscienza che ti fa assaporare l'idea dell'eternità. Ma c'è scritto anche questo nella Bibbia, che Dio ha messo nel cuore dell'uomo l'idea, il concetto dell'eternità, manco il concetto, che è una cosa che le bestie non hanno. Ma noi, il Signore ha messo nel nostro cuore, ci ha fatto assaporare l'idea dell'eternità. E quindi è un momento particolare, oppure ancora della prima, diciamo non la prima infanzia, ma dell'adolescenza. Ci sono questi momenti eterni, guardando il cielo, guardando il sole, guardando la serenità che quando ce l'hai, queste giornate che non... sono eterne e dici, ma come, giunge sera e vedi che il sole tramonta, ma non provi niente di che se non questo senso di eternità. E per te la morte non esiste, perché non hai il concetto di morte, non pensi che la morte possa esistere. E quindi che cosa succede? Che bella, molto bella è la giovinezza, è questa idea. Poi piano piano vediamo che questa vita somiglia sempre più a una lampada che perde il suo splendore fino a spegnersi. Vedete, un po' per volta si affievolisce. È come quelle lampade appena comprate che fanno una luce E poi un po' per volta si vede sempre che ne fa sempre meno. E poi a un certo punto fa puff! Vi ricordate quelle vecchie lampadine che poi a un certo punto saltavano così? Questo problema crea tanta frustrazione. C'è qualcuno che non è frustrato davanti alla morte? No? Qual è uomo che non è frustrato davanti alla morte? Questo è un problema, crea tanta frustrazione perché quando coglie un essere umano o qualsiasi essere vivente, egli non ha risposta. L'essere vivente non ha risposta. Perché non ha risposta? Perché la vita appartiene a Dio soltanto. Cioè la vita, il senso vero della vita, la vita. C'è scritto io sono la via, la verità e la vita. Perché la vita appartiene a Dio soltanto. Poiché egli è il Dio dei viventi e non dei morti. Vi ricordate come sta scritto? Egli è il Dio dei viventi e non dei morti. Come fa ad essere, cioè, il Dio dei morti? Non può essere. La morte, come sta scritto, è per l'uomo il re degli spaventi e soprattutto per coloro che non conoscono Dio. C'hanno un terrore, cioè solo l'idea li fa impazzire, no? E questo vuol dire che c'è qualcosa di irrisoluto. E soprattutto qualche volta questo coglie anche i credenti, tra virgolette. E questo è un punto dove possiamo tranquillamente farci delle domande, no? Se la nostra morte o quella ci coglie così, sì, possiamo essere dispiaciuti forse più per la morte di un nostro caro, ma per la nostra come credenti non, cioè, non, cozza completamente con quello che è la fede che il Signore ci ha detto di avere. Quindi la morte, come sta scritto, è per l'uomo il re degli spaventi. Ma è un guaio quando questo lo è anche per i credenti. Vuol dire che questi non hanno creduto. Allora, fratelli e sorelle, diamoci da fare se siamo ancora a questo livello. No? Poiché ogni cosa ricevuta si spegne con l'uomo. Amori, quanto abbiamo amato nella nostra vita, se abbiamo amato. Ricchezze, piaceri, i peccati, meno male, almeno quelli si spengono giustamente. Questo è il dardo della morte. Gli affetti, no? E poi tra tutte queste cose, vediamo che l'uomo deve lasciare la sua vita stessa e andare verso l'ignoto. E andare verso l'ignoto. Va verso l'ignoto. Oh, se tu solo riflettessi un attimo, se solo l'uomo cercasse una risposta, Dio stesso gliela farebbe trovare. Ma sto parlando sul serio, non sto parlando così con quell'idea più o meno che ci siamo fatti noi, che ci nascondiamo. Ci rifugiamo nella nostra mente e diciamo che quello che pensiamo è sufficiente. No, non è sufficiente perché le cose delle quali stiamo parlando sono talmente profonde ed è questa l'altra nostra tragedia come credenti, perché non parlo di quelli del mondo, perché così si chiama, ma parlo dei credenti, no? Se riflettessero un attimo sulla profondità di queste cose, ma non è una scusa, devono riflettere assolutamente, perché se non riflettono, questo terrore, questo spavento coglierà anche i credenti. Anzi, ce l'hanno già questo spavento dentro se stessi. Ora tutta la scrittura ruota attorno a che cosa? L'abbiamo visto prima. Alla soluzione di questo problema. Alla soluzione di questo problema. E sappiamo che la risposta è il sacrificio unico e irripetibile di Cristo. Ecco, questa è la risposta che Dio dà. E allora il dardo del peccato provoca la morte, e l'ha provocata. Ma la soluzione che Dio ci dà la vita eterna. Ecco, c'è proprio questa contrapposizione, no? E ecco perché questa risposta che Dio dà, la dà attraverso il sacrificio unico, unico e prezioso nella storia dell'universo ed è la cosa più importante in assoluto, al punto tale da far dire allo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, come abbiamo visto prima, o morte. Dov'è il tuo dardo? Dov'è la punta della freccia che mi uccide? Dov'è questa punta della freccia che mi uccide? Dov'è il tuo dardo? Ecco, queste sono cose molto profonde, cari fratelli e sorelle, sono cose molto serie. Ecco perché sempre Paolo dice che la conoscenza della risoluzione di questo problema avviene attraverso Cristo e fa diventare la conoscenza, ci siamo? Fa diventare la conoscenza di tutto il resto, tanta spazzatura, tanta spazzatura. Noi perdiamo tempo, buttiamo via tempo prezioso in continuazione per le pietre, non per il pane vivente. Noi buttiamo via tanto di quel tempo e non siamo come Enoch, come diceva questo fratello, non camminiamo come Enoch con Dio, ma cerchiamo di prendere a colpi di karate il peccato che alla fine ci uccide. Oppure cerchiamo di acquietare come i pagani la divinità, essendo dei religiosi, perché i religiosi cercano di acquietare la divinità facendo certe pratiche, certe regole, eccetera. Ecco perché la conoscenza di Cristo dà pace al credente, perché risolve alla radice questo problema che è un mistero. C'è, quelli del mondo dicono che non c'è niente di più certo della morte. Dice, è sicuro come la morte. Allora, ecco perché gli angeli che annunziano a tutto il popolo e ai pastori una grande gioia che tutto il popolo avrà. Perché qui non stiamo parlando del presepe, ci fa questa descrizione per come dobbiamo mettere la stella di gesso colorata di oro e dove dobbiamo mettere statuine, no? Per far poi bagordi a non finire. E come abbiamo visto anche qua, dice che ora, cioè in quel periodo, facevano la guardia al gregge, all'aperto questi pastori. Quindi immaginiamo che non c'era neve, perché cosa mangiavano? La neve e le pecore. E quindi è chiaro che era d'estate e non c'erano né pini in questi posti che noi abbiamo visitato né tante altre cose del genere. Ed ecco perché gli angeli annunziano a tutto il popolo una grande gioia. E questa è la gioia che se uno si dice credente deve aver raggiunto, perché c'è un momento della maturità del nostro percorso di fede, capisci? Oggi cado, poi un po' mi rialzo, poi ricado, poi mi rialzo, poi ricado e poi mi rialzo. Vabbè, allora vuol dire che tu sei zoppo. Cioè, no, a un certo punto però questa soluzione deve essere definitiva per il credente, non si può essere sempre sballottati a destra e a sinistra come bambini che non sanno camminare. Cioè, a un certo punto bisogna diventare uomini maturi. E quindi perché tutta questa grande gioia? Perché nella città di Davide, che era Betlemme, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E Michea profetizza questo 400 anni prima. Allora, solo una conoscenza intima e profonda di questo problema. E guardate, non guardiamoci come quello che fa la predica e gli altri che ascoltano e guardano il film. Ve lo dico con molta franchezza, perché se manco queste parole riescono a scardinare, a muovere in qualche modo la nostra superficialità, beh, io penso proprio che io non ho altre soluzioni, cari fratelli e sorelle. Uno, perché la soluzione l'ha data Dio stesso ed è questa che dobbiamo cercare di prendere, di cogliere e di non gettarla via. E su questa dobbiamo riflettere dalla mattina alla sera, va bene? E allora ecco questo annuncio, che il popolo avrà questa grande gioia. Allora, e questa è la gioia che ogni credente, se ha capito qualche cosa, questo figlio che viene chiamato principe della pace, non è possibile che non ce l'abbia dentro se stesso. Perché ora nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. No? Solo, ripeto, una coscienza intima, una conoscenza, fratelli, una conoscenza intima, come quella di Enoch, no? Una conoscenza intima e profonda di questo problema. Ecco, questo è il problema dei problemi. E c'è la soluzione della soluzione. Sono a conoscenza intima di questo problema, che è quello esistenziale. C'è qualcuno di voi che ha risolto questo problema? Questo problema l'ha risolto, è un problema che dobbiamo risolvere, chi non l'ha risolto lo deve risolvere per avere la pace con Dio. Altrimenti è già terrorizzato, come tutti i pagani. E questo problema è quello esistenziale, ha la sua soluzione offerta da Dio. Possiamo rispondere solo con una grande gioia e pace, una pace senza fine agli uomini che Dio gradisce. Per quello dicevo, ho trovato belle le parole di questo fratello, che non è se facciamo, no, a colpi di karate e combattiamo contro il peccato, ma neanche se cerchiamo di accontentare la divinità con opere religiose. E vi posso garantire che questa religione è carnale, ed è carnale nel mondo evangelico come nel mondo cattolico, perché nel mondo cattolico lo vedi di più perché ci sono le statue e ci sono le contraddizioni apparenti e lo conosciamo e sappiamo tutto, tutti quanti, quanto siano gravi ed apparenti. ma nella carnalità. E invece noi stiamo parlando di spirituali, di cose vere. Il problema vero che è il problema dell'uomo. Non vogliamo portare una religione, ma alla risoluzione del problema esistenziale. E questo è quello che è venuto a fare Cristo, ed è questo il dono di Dio per ognuno di noi. Allora, pace in terra, gioia grande agli uomini che Dio gradisce. Ma come fa Dio? Come fai a essere gradito a Dio se tu non hai capito questo problema e non hai dato l'importanza vera, l'onore? Come fai a ringraziare Dio dicendogli: Signore, scusami, perdonami, perché ho peccato? E poi non hai capito questo. Ma tu te ne vai dritto da un'altra parte. Parliamoci in soldoni. Perché non hai risolto il problema. Tu hai chiesto al professore scusa. Scusa, professore, ho sbagliato a mettere le cifre. Ho sbagliato. Tu hai sbagliato il problema. Quindi, se tu non capisci profondamente questo, le tue parole davanti a Dio non servono a niente. Perché tu sei un pagano. Mi sto spiegando? E allora, se tu hai capito il problema, veramente Gesù è nato nel tuo cuore. Lo Spirito Santo è venuto a camminare con te. Tu cammini con Dio come Enoch e non come religiosi. Quindi una grande gioia nel cuore del peccatore viene, perché il peccatore non ha soluzione. Qui stiamo parlando della cosa più importante dell'esistenza umana. Stiamo parlando della cosa che è più importante di ogni cosa, della vita stessa, perché senza questa venuta l'uomo non può avere gioia di nessun genere, perché una gioia effimera, una gioia fatta di vanità. L'uomo gioisce delle vanità e non gioisce invece della sostanza della vita che Dio gli offre. Ecco perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ma questo cruccio di questa di questo problema, di questo dardo che ci ha colpiti, e tante volte anche noi l'abbiamo poi usato, colpiti, tac, non abbiamo fatto porci l'altra guancia, ci hanno dato una coltellata e noi subito un'altra, e così abbiamo coltellato tutto il mondo. Ma questo cruccio deve essere il centro del nostro problema e dei nostri problemi. Questa domanda deve essere per forza il centro dei nostri problemi, perché senza questa soluzione non c'è speranza. E l'uomo torna nell'oblio della nullità. Quindi, se non distinguiamo la venuta di quel bambino offerto da Dio, venuto apposta, offerto da Dio, cioè, è una cosa incredibile. Sapete, i popoli pagani, per avere benefici ovviamente sulla terra di vario genere, loro offrivano cose che Dio ha sempre proibito. Offrivano addirittura, li abbiamo trovati a migliaia di bambini offerti in sacrificio a Moloch, ad Astarte, a tutte le divinità del mondo. Andate giù in Sud America, ovunque si trovano queste offerte orribili, terrificanti. Dio ha fatto il contrario, si è incarnato e ha offerto suo figlio. A quel bambino l'ha offerto lui, non il contrario, l'ha offerto lui. Perché noi possiamo solo fare l'offerta della scrofa, come ha fatto Antioco Epifane, che ha offerto una scrofa. Noi, le nostre offerte sono solo queste. Allora, se noi non distinguiamo la venuta di quel bambino che Dio ha offerto all'umanità, noi continuiamo ad essere morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Punto, non c'è soluzione. Smettiamola di pensare che tanto poi Dio ci penserà, che Dio alla fine dirà: vabbè, ho pagato per te, anche se hai vissuto una vita da peccatore, da superficiale, da disordinato, va bene lo stesso, ti condono lo stesso. Ma volete scherzare? Ma vuol dire che non conoscete l'Iddio della Bibbia? Vuol dire che non lo conoscete proprio. Ma cosa avete letto? Ma quale caffè vi siete bevuti? Con quale droga gli avete messo dentro? È molto duro distinguere la tradizione dalla realtà. Non facciamoci ingannare, perché il sangue di Cristo, questo bambino è venuto per pagare un prezzo. Non è venuto perché ci gonfiamo di panettoni e di gelati e di bibite e di feste che non hanno niente a che vedere con la gioia interiore e con la pace che Dio fa. E non faccio questo discorso perché siamo a Natale, tra virgolette. E non entro in questo argomento perché lo conosciamo bene. E allora è molto duro distinguere la tradizione dalla realtà. Ma come hanno fatto tanti, tra virgolette, sacerdoti, perché non ci possono essere sacerdoti, nella Chiesa Cattolica, che quando hanno visto la realtà hanno buttato all'aria, hanno detto: ma io, si sono vergognati di quello che stavano dicendo. Si sono resi conto della follia assoluta che nessuno può offrire a Dio se non offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, cioè sacrificati a Lui per camminare con Lui. Allora, la tradizione, cari fratelli e sorelle, rimane una scatola vuota, senza la soluzione al suo interno. Ecco la differenza sostanziale. Qui si parla di sostanza. A noi la religione non interessa. Se tu cammini per la religione sei perito. Se tu cerchi di difenderti da solo a colpi di karate contro il peccato sei finito. Se tu cammini con Dio, perché Egli ti ha dato la soluzione, allora la soluzione c'è, è l'offerta a Dio stesso. Ecco perché dicevo che la tradizione rimane una scatola vuota, solo fatta di fuffa, senza la soluzione al suo interno. Ecco, ti viene offerto un dono, tu vai ad aprire la scatola, poi vedi che alla fine è tutta bella fuori, fiocchi, cose che conosciamo poi in questo periodo a voglia, no? Stelline, tutto quello che volete. Poi andate ad aprire e dentro non c'è niente, c'è solo l'aria vuota. Fai così, non riesci a prenderla. Allora, quindi questo ti offre la religione, una scatola vuota, senza la soluzione al suo interno. Anzi, un inganno ancora più grande, perché tu quando tu sei convinto di aver ricevuto un dono, ma quando la apri, la tua delusione è ancora molto più grande. Ma molto più grande, cioè anzi, addirittura sconcertante. perché tu hai creduto innocentemente come un bambino, ma poi, ora Dio vuole che noi abbiamo piena coscienza della tragedia del peccato che ha causato la morte. Dio vuole che noi abbiamo piena conoscenza di questo, piena conoscenza. Allora solo poi possiamo gustare il dono che Egli ci ha fatto. Solo poi possiamo chiedere con grande umiliazione, pentimento, non sai, Signore, scusami che ho sbagliato, tu lo sai, eh sì, ce la risolviamo così, solo con un suono emesso, no? Che esce col nostro fiato attraverso le corde vocali, è solo così che risolviamo il problema. E no, c'è scritto che nessuno può beffarsi di Dio. E allora ora Dio vuole che noi abbiamo piena coscienza della tragedia che ci ha colpiti, che si chiama morte e che ha causato appunto questo dardo, la morte. Ma nello stesso tempo che abbiamo coscienza anche del costo di questo dono. E c'è una bella canzone, comunque una tradizione, tra virgolette, cattolica, ma comunque che dice una cosa giusta, non è che bisogna buttare via sempre il bambino cerchiamo di distinguere bene le cose, sto parlando di quello che dice. Ai quanto ti costò l'avermi amato, ed è così, aver amato l'uomo, l'amore di Dio nei confronti dell'uomo ha avuto un costo. Infatti c'è scritto, voi siete stati acquistati a caro prezzo e questo non viene da voi e questo è il dono di Dio. Ma nello stesso tempo anche il costo di questo dono, il bambino, un bambino innocente, è morto anche innocente, quindi ha vissuto tutta la vita sempre da innocente perché non ha mai peccato e né poteva peccare. Per espiare i peccati di noi tutti. Ecco perché il dardo viene spezzato, non ha più nessun effetto. Dobbiamo avere pazienza. Certo che noi vorremmo già oggi, in questo momento stesso, essere qui, avere questa soluzione che Dio ci ha dato immediatamente. Dio non è venuto a proporci uno stile di vita, cari fratelli e sorelle, ma a risolvere il problema dei problemi dell'uomo. Il problema dei problemi dell'uomo. Chi di noi non ci pensa? I bambini, perché sono innocenti. E Dio ha posto a loro anche questo schermo, un'altra cosa meravigliosa. No? Quindi Dio non è venuto a proporci uno stile di vita, ma a risolvere il problema dei nostri problemi, cioè quello di aver annientato la morte attraverso il sacrificio di Cristo. Ecco perché Cristo è il centro del piano di Dio, da subito, anzi c'è scritto da prima della fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo. Tutto il rapporto conflittuale che Dio ha avuto con Israele. Perché? Che, ecco, non lo riflettiamo mai. Questo semplicemente perché non perché Israele si è opposto a Dio, perché questo ci opponiamo tutti, prima che ci arrendiamo, ma perché opporsi a Dio significa opporsi alla sua salvezza, al piano della sua salvezza. Ed è questo il vero problema conflittuale. Cioè, se Israele fosse andato per gli affari suoi, e Dio avesse detto, ah, ma vuoi diventare come gli altri popoli, vai, no? Il suo piano sarebbe fallito. Dio non poteva permettere questo. Non poteva permettere questo. Quindi tutta la conflittualità sta sempre in questo. Dio vuole la salvezza dell'uomo. L'uomo vuole agire per conto proprio. Ecco, allora, questo problema appunto è dovuto all'opposizione a questo piano, benché è chiaro che loro non avevano la conoscenza che abbiamo noi, benché fossero guidati da Dio. È chiaro questo concetto. Siccome erano guidati da Dio, no. Gesù non era ancora venuto e tutto il resto. Allora, l'esistenza di questo popolo, vedete, è legato strettamente al piano della salvezza. Non c'è. E altri motivi non ci sono. Non è legato, per come dicono alcuni, delle varie profezie, perché cioè, sì, quelle ci sono, ma il problema è semplicemente questo, che l'esistenza di questo popolo è strettamente legata alla salvezza e alla venuta di Cristo, come abbiamo visto, per la soluzione di questo terribile problema, che è la morte. E senza la venuta di questo bambino sarebbe rimasta irrisolta. Noi saremmo ancora morti, continuiamo nei nostri falli, nei nostri peccati, e questa gran luce che il popolo, come ha detto Isaia, non avremmo vista mai. E come abbiamo visto, tutta la profezia biblica parla del regno eterno di Cristo, di tutti gli imperi che finiscono, ma invece il suo. Vi ricordate questa pietruzza che si stacca senza opera di mano d'uomo, descritta dal profeta Daniele, che colpisce l'ultimo impero, che si diventa come la pula, si sparisce, e questa piccola pietruzza staccata senza opera di mano d'uomo diventa un monte e un regno che non avrà mai fine e che non passerà mai di mano a nessun altro. Sia benedetto il Signore. Come sarà la vita eterna? Non deve essere un nostro problema. Questo non deve essere un nostro problema. Ma sicuramente sarà una gioia senza fine. Perché Dio, allora sì che potremmo dire veramente come quando provavamo quella gioia nel nostro cuore, come c'è sta scritto che Dio ha messo nel cuore dell'uomo l'idea dell'eternità, gli ha fatto assaporare. Allora sì che potremmo dire, ma questa cosa è vera. Domani il sole non tramonterà più. Noi arrivavamo a sera, giocavamo ed eravamo così tristi perché il giorno dopo, perché vedevamo che il sole andava via. Andava via il sole e non potevamo più giocare. E quindi stava per finire questa giornata. Ecco. Il sole non andrà più via, perché Dio stesso c'è scritto che illuminerà, sarà la nostra vita, sarà la nostra luce per l'eternità. Ecco, questa è una certezza. Questa gioia noi la proveremo per sempre, ma una gioia ancora più completa, più matura, sapendo che il sole non tramonterà più. Questa gioia sarà una gioia senza fine, perché Dio, attraverso il Figlio, ci ha dato una vita indistruttibile, cari fratelli e sorelle. Attraverso il Figlio ci ha dato una vita indistruttibile. È scritto così? Ecco che cosa ci racconta l'Apostolo, come abbiamo appena letto. L'Apostolo vero, non deve. Lasciamo vedere. Questo è quello che veramente dobbiamo sapere e farlo nostro. Spero che il Signore ci abbia fatto abbastanza luce fino a questo momento e questa mattina. È questo che dobbiamo far conoscere al mondo, non la religione evangelica, non la religione cattolica, non la religione di nessun genere. Il Signore Gesù non ci ha ordinato questo. Il Signore ci ha ordinato di far conoscere l'opera che Egli ha fatto per la salvezza di ogni uomo, cari fratelli e sorelle. Quando parlo di uomo, sapete bene che parlo di uomo che è fatto da maschi e femmine. Sto parlando di una specie. Questa che dobbiamo far conoscere al mondo, non la religione, che ha un modo di fare più o meno corretto, eccetera. Se non si scende nella profondità della consapevolezza di cosa è costato a Dio tutto questo, dopo aver creato il mondo, vana è la nostra fede. Vana è la nostra fede. Se non abbiamo assaporato, fatto nostro intimamente, perché un conto è lo spirito, l'intimo, e un altro conto sono le parole che volano nell'aria, senza vergogna, dette anche davanti a Dio, perché sono parole, perché c'è scritto che di ogni parola oziosa l'uomo renderà conto a Dio, perché è stata detta in superficialità, e il giudizio di Dio è su tutti coloro che sono superficiali. Tutti Esaù, tutti i giorni dovremmo valutare questo costo e questa offerta che Dio ci ha fatto e riflettere, non banalizzare appunto con la superficialità. Ecco, io sono, diceva Samuele, sono innocente del vostro sangue. Ricordarci che la nostra vita è un soffio, come il giorno di ieri, come i giorni passati della nostra infanzia, sono solo un sogno svanito. E sapere invece che Dio ci ha dato la soluzione, e che soluzione ci ha donato, e che soluzione ci ha donato. Non facciamoci ingannare da tutti i problemi che arrivano, delle domande, ma allora, ma Dio qua, ma là, ma su, ma giù, e allora se tutte domande sciocche. Davanti a questa soluzione che Dio ci ha dato, non poteva un cervello umano mai immaginare una cosa del genere. Nessuno poteva pensare a una cosa del genere. Capite che questo viene direttamente da Dio. Questa è un'altra, è la certezza della fede. Nessun cervello umano poteva progettare una cosa del genere. Vi siete resi conto leggendo la scrittura, se la leggete? Non perdete tempo in fesserie, per favore. Approfondite, leggete fino in fondo la parola di Dio. Vergogniamoci quando parliamo a vanvera, anche davanti al Signore. Vergogniamoci. Io mi vergogno. Non penso a quelli che dicono, ma sai, che si definiscono addirittura, lasciamo perdere, che non voglio neanche nominare, che si danno dei titoli, che si danno delle cose. Vergogniamoci. Ricordiamoci che la nostra vita è un soffio, come il giorno di ieri, come i giorni passati della nostra infanzia, e sapere invece che Dio ci ha dato la soluzione, e che soluzione ci ha dato, e che nessun uomo, nessuna mente, ma invece c'è scritto, questo ce l'abbiamo per la saggezza, per la sua meravigliosa e imperscrutabile e misteriosa intelligenza. Questo è il piano, è la realtà, è il piano di questa misteriosa e imperscrutabile intelligenza. Dio conosce ogni cosa, anche nei momenti che soffriamo, conosce ogni cosa. Pensiamo forse che egli non conosca i nostri problemi. Se abbiamo male una gamba, sappiamo, conosce tutto. Dio conosce tutto e è venuto a darci una soluzione definitiva. Non c'è più nulla da aggiungere. Cristo morendo ha detto tutto è compiuto, tutto è compiuto. Ecco, i giorni non ci sono stati dati per spenderli nel nulla, perché chi semina vento raccoglie tempesta, cari fratelli e sorelle. Noi buttiamo via tanto di quel tempo nel nulla, anziché conoscere a fondo l'offerta e il dono che Dio ci ha fatto. Ma renderemo conto anche di questo. Siamo tutti colpevoli di questo. Di tanto tempo che buttiamo via e non abbiamo ancora approfondito per avere poi la certezza, la pace. La certezza della pace, l'abbiamo visto prima, sarà chiamato principe della pace. Ma della pace fatta, è lui che ci ha fatto fare la pace con Dio, per questo è il principe della pace. Se no, di che pace dobbiamo fare? Di quale pace? Ecco, Gesù è venuto a fare tutto questo. Questa cosa meravigliosa che Dio ha compiuto. E ora sta all'uomo dare una risposta, che Dio però conosce già. Dio conosce già questa risposta. Prima della fondazione del mondo conosce le risposte che noi gli abbiamo dato. Non inganniamoci. Sia benedetto il nome dell'Eterno, sempre, sempre, sempre. Signore, abbi pietà della nostra miseria, di quello che noi consideriamo avere un valore, e invece è solo vanità, perché abbiamo costruito sulla vanità. E chi semina, abbiamo visto prima che i giorni non ci sono stati dati per spenderli nel nulla, perché chi semina vento raccoglie tempesta. E noi invece vogliamo raccogliere il dono di Dio che ha fatto ad ognuno di noi pienamente. Grazie, Signore, perché tu solo potevi pensare a una soluzione del genere. Ma io quando penso a questa soluzione non ho parole. E non ho bisogno dei miracoli per credere che Egli è Dio. Non ho bisogno di questi miracoli. Perché questo è il miracolo. Il miracolo dello Spirito Santo che entra nel credente e che gli rivela l'opera di Dio profondamente, non superficialmente. Sia benedetto il Signore.